Andiamo avanti e abbiamo alcune testimonianze da condividere con voi. Abbiamo una testimonianza da parte di Gisella di guarigione e poi un'altra di come ero con te, fratello Giuseppe, eravamo fuori registrando alcuni messaggi per fratelli. Abbiamo incontrato alcuni bambini che sono venuti da noi per darci abbracci. Così all'improvviso.
So, qui in Sud America sono molto dolci. Sa? Bambini della scuola, insegnanti gli insegnano ad andare in giro con dei cartelli e dicono abbracci gratis. E vengono, sono venuti da noi, vogliamo darvi, erano due ragazzine, avranno avuto 12 anni,
sì.
Vogliamo darvi un abbraccio. Oh, gloria a Dio. E poi altri due, e poi
sì,
altri due,
sì.
In sei.
In totale in sei. E dopo tutti gli abbracci, fratello Giuseppe ha detto: adesso anche io voglio darvi qualcosa. E abbiamo fatto con loro una preghiera per ricevere Gesù nel
C'è la
cuore.
registrazione?
Sì.
Allora, non spiegare,
Ok, non
fagliela
spieghiamo, no. Sì,
ascoltare,
sì, sì,
scusa.
sì, sì. Allora abbiamo queste due testimonianze e tutti gli altri fratelli, tranne Davide, oggi sono fuori perché stanno evangelizzando con i fratelli della zona. Ultimamente è arrivato anche un fratello dall'Italia, Luca, che voleva sapere: ma come si evangelizza lì da voi? Posso andare con voi a evangelizzare? Ed è molto contento oggi
Mio
di
fratello
farlo. Sì,
dolcissimo,
sì, sì.
gloria a Dio.
Tutti entusiasti oggi sono andati, ma tutti, anche John, Jasmine, sono tutti fuori, tutti contenti di evangelizzare.
Tranne noi che siamo incastrati con voi fratelli che ci ascoltate.
Ma domani andiamo anche noi.
Amen.
È vero,
Sì,
domani andiamo anche noi.
domani andiamo a incontrarli.
Sì.
Domani, se Dio vuole, anche il vecchio orso li va a trovare. Speriamo che non si spaventino troppo. Sono abituati alle giovani fratelli, dei giovani fratelli e sorelle.
No, no, tutti
Vabbè.
ti amano, Giuseppe, tutti ti
Come
amano.
fanno non si sa.
Sì, ma comunque.
Vediamo.
Allora, cominciamo con la prima
La
testimonianza.
grazia di Dio.
Prima testimonianza di guarigione da parte di Gisella dalla Francia. Ieri ci ha chiesto preghiera per un ginocchio. Ha detto che da una settimana accusava dolore forte al ginocchio. Poi stamattina ci ha scritto anche che ieri, prima della diretta, ha ricevuto una telefonata di insulti da parte di una persona che non tollera la nostra preventivata partenza dalla Francia e che per di più è una filata della Chiesa Cattolica qui. E Gisella dice: non ho paura di queste persone che stanno provando ad ostacolarci in tutti i modi possibili, perché Gesù è il più forte del male e si prosegue nella sua volontà e il nemico non prevarrà.
Che forti questi fratelli. E questi sono i fratelli che avevano ricevuto offerte di un sacco di soldi.
Lavori?
Proprio adesso è che hanno già comprato i biglietti, questi
Sì,
fratelli.
sì, sì.
Appena comprato i biglietti hanno cominciato a offrire lavori, ha detto super salariati. L'ha letto ieri
Sì,
questo, no? Ecco.
sì, sì, sì.
E quindi da una parte Diallo cercava di offrirgli, sedurli con un sacco di soldi, lavori e così, e dall'altra che non ha funzionato adesso cominciano a insultarli, maledirli, perseguitarli.
Sì, e poi la malattia anche, li attacca con
E
malattia, anche
anche
una otite.
otite,
Sì,
anche il
sì.
ginocchio che gli faceva male, insomma di tutti i colori. Allora.
Allora, ascoltiamo quello che è successo ieri dopo la preghiera in diretta. Testimonianza da parte di Gisella.
Aspetta, la scrittura per loro è: se fate la cosa giusta, il diavolo vi perseguiterà. Secondo Timoteo 3,12, tutti quelli che vivranno
Pienamente in
in
Cristo
Cristo
Gesù
Gesù
saranno
saranno
perseguitati.
perseguiti. Secondo Timoteo 3,12. Quindi
Sì.
è questo che sta succedendo a voi, fratelli. Andiamo.
Buongiorno sorella Angela e fratello Giuseppe, sono Gisella dalla Francia. Vi invio questo breve messaggio per ringraziare il Signore e tutti voi che avete pregato per me. Io sono molto emozionata perché ho vissuto su di me questa guarigione istantanea e anche perché l'ho avuta in un momento che mentre pregavo insieme a voi sono stata nuovamente disturbata dal male e inviandomi delle persone a casa per interrompere la mia guarigione, specialmente questa preghiera per me, oltre per tutti gli altri. E io ero dispiaciuta, e però abbiamo interrotto per diversi motivi, per la nostra privacy e per loro che non sono cristiani. E quindi io in quel momento ero triste, perché non pensavo in quel momento a loro. Pensavo che Gesù in quel momento mi stava toccando, stavo tutta verso di Lui, nel mio pensiero, col mio cuore, e con tanta fede ero con Lui, come sempre. A questo punto io ho sentito il dolore andarsene via e una grande forza dentro di me, e lodavo e ringraziavo Gesù. Grazie, perché io mi sono sentita rinata, mi sono sentita protetta da Lui, guarita, e io gli chiedo sempre: guarisci tutti, tocca il loro cuore. Ma soprattutto è successa una seconda guarigione spirituale, perché mi è arrivata un'email subito dopo di una persona che ho cercato in passato di convertire, scrivendomi che lui credeva e la pensava come tutti noi, e che finalmente, con la sua malattia che lo ha toccato, finalmente si era convertito. E questo per me è stata un grande segno. E in pratica per me è stato doppio. E mi auguro che il Signore tocca tutti i cuori. La mia missione è quella di intenerire gli altri cuori. Quello che mi sento dire da Gesù è che con la mia semplicità, con il mio handicap di non parlare forse correttamente, ma so esprimere i sentimenti e soprattutto l'amore per Gesù. Grazie. Io vi abbraccio, vi bacio. È una grande gioia per me. Grazie.
Un saluto caro dalla Francia e anche da Andrew. Lodi a Gesù. Grazie ancora a tutti voi che pregate. A presto.
Grazie Gisella, grazie Andrew, un abbraccio anche a voi, siete nelle nostre preghiere, grazie per questa edificante testimonianza, Dio vi benedica.
Gloria al Signore, gloria a Gesù, grazie, grazie Signore. Oh, che bello, sai, fratelli veri, fratelli dolci, il regno di Dio è così, cioè, il Signore ci aiuti a essere a cuore pieno. Grazie Signore. E Gesù poteva essere a volte molto duro nei Vangeli, sai, con certe persone, no? Persone a mezzo cuore, Gesù 448 se ne liberava. Però vedi, poi Gesù dà la vita per le pecorelle, capito? Per tutti. Anche quelli a mezzo cuore Gesù dà la vita anche per loro, però per quanto riguarda seguirlo, essere discepoli, lui era abbastanza duro con quelli a mezzo cuore, perché quelli a mezzo cuore fanno affondare la barca. Però i fratelli a cuore pieno si dà la vita, si muore per i fratelli. Che capisci? Per questo che il Signore dice: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore.
Amen.
Il Signore ci ama con tutto il cuore, al punto di morire sul Calvario. Come possiamo ne amarlo a mezzo cuore? Come possiamo dire: Dio, sì, ti amo, però solamente in chiesa la domenica mattina, sì, ti amo, però la televisione prima, sì, evangelizzazione va bene per qualcun altro, per me lavoro, carriera, soldi, la macchina, eccetera. E questo cos'è? Cuore pieno, questo. Va bene il lavoro, sostenere la famiglia, lavorare, nessun problema, ma se tu puoi dare al Signore 10 minuti al giorno, 20 minuti, mezz'ora, non lo so, Dio si aspetta che glielo dai. Va bene, studiare la parola, memorizzarla, meditarla, evangelizzarla quando è possibile.
Mm-hmm.
E se tu non fai neanche il passettino piccolino che puoi, e il Signore questo lo guarda. Va bene, se tu forse non puoi correre i 100 metri in 10 secondi, tra virgolette, forse non puoi, non conosci la Bibbia tanto bene come un altro, però quel piccolo che tu sai, quella piccola scrittura che conosci, quel piccolo amore che hai, quella piccola guarigione che hai avuto, quel piccolo miracolo che hai ricevuto, perché non lo condividi con le pecorelle? Questo Gesù non lo capisce. Va bene? Quindi, mentre ascoltavo sua sorella, mi ha toccato il cuore. Sentivo il suo cuore, vedevo un cuore pieno di lacrime. Questa è una sorella che ha sofferto. È una sorella che ha cuore spezzato. Una sorella che il mondo l'ha ferita. E Gesù mi ha parlato, mi ha detto diverse cose su di lei. E io non vedo l'ora che arrivino questi fratelli, questa coppia. Io e mia moglie andremo a incontrarli e voglio proprio ascoltarli. Perché, sai, dal tono di voce, dallo spirito rotto, conosci le persone meglio che guardarle nella carne,
sì,
meglio che guardare i loro bei vestiti e il cantare alleluia. Sai, quando senti il loro spirito, il cuore spezzato.
È vero.
Dio disse, Dio dice nel Vecchio Testamento, non vi stracciate le vesti in pentimento, ma stracciatevi il cuore. Non vi circoncidete nella carne, circoncidete il cuore. È tutto nel cuore. Il cuore non è che parla del cuore di carne, sta parlando del cuore dello spirito, dell'anima.
Sì, sì,
sì. Oh, alleluia, alleluia. Grazie, Signore, che fratelli meravigliosi. Oh, quanto Gesù vi ama, quanto ci ama, quanto è potente l'amore di Gesù, quanto ti ama Gisella e la tua famiglia.
Grazie,
gloria,
Signore,
al Signore.
Amen. Infatti volevo dire, quando ho sentito prima volta la tua registrazione, Gisella, anche tu Andrew, volevo dire a Gisella che veramente non importa la perfezione nel parlare, ma importa quello che il tuo messaggio trasmette, che viene dal tuo cuore, quello che è sincero, è vero, e quello tocca le persone più di una perfezione nel parlare. Quindi veramente non ti preoccupare. Non credo che hai nessun handicap, come hai detto tu.
Assolutamente.
Credo che hai un cuore dolce e se lo fai vedere alla gente, il tuo cuore così come è Gesù che risplende, che brilla nel tuo cuore, è più importante di qualsiasi altra cosa.
Poi il fatto è che loro si sono lanciati per il Signore, hanno preso i biglietti per uscire dall'Europa, e cioè il diavolo è furiosissimo. Ecco che escono dalla mia gabbia. L'Europa è una gabbia, è una prigione l'Europa, così come era una prigione la Germania di Hitler. E quando quegli ebrei scappavano, andavano ad Amburgo, si imbarcavano e andavano all'Argentina, sono andati molti di loro. E ci sono tantissimi ebrei lì e altri posti come l'Argentina e sai, il diavolo è furioso, non posso mandarli a Auschwitz, non posso mandarli al campo di concentramento, e quegli ebrei che aspettavano che Dio li aiutasse mentre erano seduti a cantare nelle sinagoghe e sono stati distrutti ad Auschwitz e posti simili. Gloria al Signore. Amen. Quindi fratelli, non vi sorprendetevi se non vi perseguitano, sorprendetevi se non c'è persecuzione. Tutti quelli che vivranno in Cristo Gesù soffriranno persecuzione. Angela,
amen.
Andiamo alla battaglia, amen. Entriamo nell'arena.
Ascoltiamo l'altra testimonianza e dopo sì, abbiamo un messaggio che parla di come lottare la battaglia.
Sì, l'ho messo sulla radio, sulla pagina della radio l'ho messo, lotta. Se potete guardare, c'è delle immagini interessanti. Ispiranti. C'è una sorella e un fratello con la spada in mano, lotta. Adesso cosa ci fa ascoltare?
Il messaggio che abbiamo registrato durante la registrazione dei messaggi per i fratelli, eravamo fuori, io con il registratore in mano bombardandoti con le domande dai fratelli che rispondiamo in privato. Questi due bambini, 11 e 12 anni, ragazzini, ci sono avvicinati a noi chiedendo il permesso, possiamo abbracciarvi? e noi un po' scioccati.
Di solito siamo noi che andiamo a dire a posto.
Di solito siamo noi che abbracciamo le persone, ma certo abbiamo detto come no, come un abbraccio no. Grande, doppio.
Fatelo doppio.
E poi mentre facevamo amicizia con questi due bambini sono arrivati altri due e poi altri due, in totale sei, anche ragazze di 14-15 anni. E alla fine abbiamo pregato con tutti loro per ricevere Gesù. È stato bello.
Super, super.
E l'abbiamo
super.
Registrato e ho provato a fare anche la traduzione in italiano, così capite tutti.
Angela, era lì che mi stavo registrando per dare delle risposte ai fratelli, che quando vado in giro fa questo o quell'altro, Angela è sempre lì pronto con la sua pistola, lì, con il suo registratore, perché dobbiamo usare anche i ritagli di tempo, anche quando siamo fuori. Mm. E quindi era lì con il registratore pronto, sono arrivati questi ragazzi ed ecco la registrazione, andiamo.
Sì.
Però Gesù è stato buono con me, mi ha dato un po' di spazio per evangelizzare fuori.
Amen.
Io sono un professore che già insegna, intende? Sto gravando per mio amico.
Sono un professore ed insegno ad altri e sto registrando per i miei amici.
Ah, allora.
Ciao.
Che sorriso hermosissimo, come ti chiami?
Che bello sorriso. Come ti chiami?
Camilla, e cioè?
Fernanda.
Fernanda. Entonces, aspetta. Camilla, Fernanda.
Mele.
Come?
Mele.
Mele.
Marinas.
Marinas. E Benjamin? E tu?
Ciao.
Ustedes son seis.
Allora, aspetta. Camilla, Fernanda, Belen, Mariana, Benjamin e Claudia. Siete in sei.
Yeah. Ok. Entonces, son seis. Io quiero pedir al Signor Gesù Cristo che le dà una benedizione che le hace felice per tutta la sua vita.
Voglio chiedere al Signore Gesù Cristo che vi dia una benedizione che vi farà felice per tutta la vostra vita.
Perché io ho orato una orazione hace mucho año e Dio mi ha benedito molto.
Io ho fatto una preghiera molti anni fa e Dio mi ha benedetto molto.
Posso orare con voi due parole piccolite che Dio vi benedice?
Posso fare anche con voi una preghiera di due parole che Dio vi benedice?
Sì, sì.
No, no, oigo.
Non sento.
Sì.
Oh, ora sì.
Adesso sì.
Entonces vamos. Ora con me due parole.
Allora andiamo. Pregate con me due parole.
Signore Gesù.
Signore Gesù.
Signore Gesù.
Ma scusate, Signore Gesù.
Più forte. Signore Gesù.
Signore Gesù.
Entra nel mio corazon.
Entra nel mio cuore.
Entra nel mio corazon.
Perdonami tutti i peccati.
Perdonami tutti i peccati.
Perdonami tutti i peccati.
Grazie che è morto per me.
Grazie che sei morto per me.
En la cruz.
Para
salvarme.
Sulla croce per salvarmi.
Así que ahora yo.
Así que ahora yo.
Nunca voy a morir.
Così che io non morirò mai.
Nunca voy a morir.
Si no voy a ir en cielo.
Ma andrò nei cieli.
Si no voy a ir al cielo.
Donde están los ángeles.
Dove sono gli angeli.
Donde están los ángeles.
Y te pido, Jesús.
Te pido,
Jesús, de llenarme con tuo Spirito Santo.
E ti chiedo, Gesù, di riempirmi con il tuo Spirito Santo.
De fuerza, de amor.
De fuerza,
di forza e di amore.
E aiutami a leggere l'Evangelio,
a
intenderlo.
E aiutami a leggere il Vangelo e a capirlo.
E a dare tuo amor
a tutto.
Mi papà,
mi mamma,
mi hermanos,
mi hermanas,
e dare amore a tutti, al mio padre, a mia madre e ai miei fratelli.
E nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Les amo mucho, mucho, mucho.
Vi voglio tanto bene.
Ciao, les amamos.
E i bambini hanno risposto, anche noi vi vogliamo bene. Ciao!
Allora, vi ho pregato con sei bambini che
sei
sono
ragazzi.
Venuti.
Sono venuti a darci abbracci gratis.
Vanno in giro con questi, sono alunni della scuola, che le insegnanti le hanno preparate. Qui è molto diverso dall'Occidente, gloria a Dio. E le ho mandato in giro con un cartello che dice, abbracci gratis. E dopo che ci hanno dato degli abbracci, sono qui io con Angela.
12 anni, 14 anni, ragazzi giovani.
E ho chiesto, vi diamo un'offerta, ma non dovete dare niente, vogliamo solo darvi un abbraccio. Che cosa meravigliosa! E tutti hanno pregato, ho ricevuto Gesù, gloria a Dio. Ciao, ciao! Alleluia, alleluia, gloria a Dio.
Grazie a Gesù, è stato bello. È stato bello solo poter pregare con questi bambini, sapere che anche loro un giorno andranno nel cielo, e sono così semplici e dolci, è così facile evangelizzarli. Già dalla prima domanda, possiamo pregare con voi tutti? Certo, sì, come no. Grazie a Dio.
Gloria al Signore.
Amen.
Alleluia, alleluia. Sono come un raggio di sole, sai, sei bambini. Prima sono arrivati in due,
sì,
e poi
sì,
altri due. Cioè, perché abbiamo chiamato noi veramente, che quegli altri due, guardate, venite anche voi, poi altri due che passavano, venite anche voi, e insomma, solamente sei siamo riusciti a racimolare, che cerchiamo, sai, di allargare il regno di Dio il più possibile. E abbiamo pregato per il servizio di Gesù, e sono convinto che la maggioranza di loro l'hanno fatto seriamente.
Amen.
E quindi è bellissimo. Qui siamo nella zona, grazie a Dio, cristiana, cattolica per la maggioranza,
sì,
e non
sì,
c'è
sì.
Il problema dell'immigrazione islamica.
Sì.
Gloria a Dio, grazie Signore anche per quello, che siamo più rilassati, possiamo concentrarsi sulla evangelizzazione. Io sono molto più pecora che in Europa, quindi se il diavolo vi dice state abbandonando le pecore, veramente qui stiamo abbandonando le capre, le pecore sono poche qui.
È vero.
Stiamo andando in un posto dove le capre sono poco e le pecore sono molte, va bene?
No, è vero, è vero.
Gloria, 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 abbiamo già diverse volte evangelizzato scuole qui in Sud America, che belle. Che belle le pecorelle, meraviglioso. Siamo andati anche in centri giovanili, prigioni per giovani, sono stati ricevuti bene. Insomma, siamo innamoratissimi. E qui è un po' il terzo mondo, però alcune cose funzionano meglio che in Europa. In tanti modi c'è più pulizia, la gente è più civile qua.
C'è più rispetto anche.
C'è più rispetto, sì. La gente è molto più civile. In Europa
sì,
sono...
Sì.
Cioè sono barbari, cioè il dio denaro,
tutti hanno diritti a tutto,
sì, qui non si vedono mendicanti, per esempio. Non ci sono mendicanti, è rarissimo. In così, 4-5 anni che siamo qui in Sud America, e sarò stato fermato due volte da mendicanti. Cioè, dobbiamo andare noi a dare le offerte quando il Signore ci mostra, andare tu a cercare il famiglie che andiamo, gli diamo casse di cibo, casse di cose da mangiare, vestiari, d'accordo, però non vengono a assillarti, che in Europa sono mendicanti di professione. Io questi li manderei tutti quanti a lavorare. Allora,
sì, è vero.
Angelina, cosa mi racconti?
Allora, andiamo al messaggio sulla lotta, che da quello che ho capito è un po' anche la risposta a tutto quello che abbiamo studiato prima, le profezie, il tempo della fine, l'anticristo. Questo sarebbe la risposta a questo messaggio.
Sì, questo è un messaggio.
Una risposta spirituale.
Sì, ho preso degli appunti, il messaggio che Gesù mi ha dato stamattina. Mi sono svegliato alle 5, ho ascoltato un po' di parola, audio, il Vangelo di Matteo, ho ascoltato tutta la mattina fino alle 6, e dopo mi sono messo a... Il Signore mi ha dato questo desiderio, che quando ascolto la parola mi sorgono desideri. Sai, quando annaffi un vaso di fiore, un fiore viene fuori, spunta un fiore. Quindi con me funziona così, io prego, lodo il Signore, ascolto la parola e spuntano i fiori. E di solito la mia preghiera è, Gesù, cosa hanno bisogno i bambini, i ragazzi, cosa hanno bisogno, Signore? Che cibo hanno bisogno? E questo è il cibo che il Signore mi ha mostrato di dare oggi, va bene? Ai miei piccolini.
Amen.
Sono un po' la chioccia, amen. Va bene? Che trovo del cibo e cerco di darlo. Non lo faccio sempre per bene, a volte mi arrabbio un po' perché sono furioso col diavolo e ando a vedere le cose sbagliate. Però mia preghiera è sempre, cos'è che i bambini hanno bisogno? Che cibo hanno bisogno?
Sì.
Alleluia. Come a volte dico a mia moglie, prendi i bambini, portali in negozio seconda mano, vedi cosa puoi comprare, scarpe, vestiario, e torna mia moglie e Dio la benedica, fagotti di vestiario.
Sì, sì.
Qui vendono le scarpe usate qui. E
specialmente così. Adesso, negli ultimi giorni, perché è la fine dell'inverno, anche nei negozi seconda mano vendono tutto con mezzo prezzo.
Saldi, sì. E adesso mia moglie ha fatto le riserve. Qui guardiamo i saldi, perché sai, con la squadra che abbiamo qui non è che possiamo andare a tutti i negozi di roba nuova. Però non è che ce la mettiamo, non sto dicendo questo, assolutamente, anche se
grazie a Dio
siamo felici, felicissimi. E la roba di seconda mano qui è buona,
sì,
è roba
che
viene dall'America, dai ricchi americani, e quindi la roba usata qui è meglio della roba nuova che vendono a negozi nuovi, che maggioranza è di Hong Kong, Cina,
sì,
cosa di tessuti artificiali, invece quello che riceviamo dai negozi di seconda mano è roba migliore, è usata, ma pazienza che è usata, insomma, uè. Compri una macchina usata, compri una casa usata, la fitti, che la roba abbastanza che viene pulita, è sterilizzata, pulitissima, arriva assolutamente sterilizzata, ottima, infagottata in cose di plastica. Andiamo al messaggio?
Sì, andiamo.
Allora io comincerei con le scritture, tu c'hai la lista delle scritture pronte lì?
Sì.
C'è il dito sul grilletto?
Sì.
Sai cos'è il grilletto?
No.
The trigger of the gun.
Sono pronta, con tanti tasti qui. Davide è andato via, quindi sono rimasta con tutto.
Dove è andato Davide?
È andato a fare un sauce. How do you say sauce?
Una salsa.
Una salsa veloce per mangiare qualcosa al pranzo.
E che sono tutti fuori. Qui non siamo seduti, però siamo sì abbandonati. Ok?
E non è così male. Qualcosa si mangia.
Seduti da Gesù in senso buono.
Sì.
Abbandonati da tutti, sono andati tutti fuori a evangelizzare e di corsa prima che papà li tiene qui a fare delle cose, contentissimi di andare a evangelizzare stamattina. Ci sono dei fratelli nuovi, vogliono tutti corrono a vedere i fratelli nuovi, curiosissimi, i bambini vogliono abbracciarli, vederli. Gloria, gloria. E così siamo rimasti soli qua, però Angela dice almeno Davide devo tenerlo perché qui con tutti questi bottoni sono rovinato. Poi con fratello Giuseppe che discoccia, giusto? Poi con fratello Giuseppe che discoccia, questa, quell'altra,
no,
domande contro domande.
No, non ho pensato a te che mi stai scocciando. No.
Sei sicura?
No, veramente. No.
Insisti?
Sì.
Ecco, io faccio appunto per avere qualche complimento.
Oh,
capito? So. Allora va bene, andiamo alle cose serie.
Sì, andiamo.
Grazie, grazie Gesù. Comincerei con 1 Timoteo 6,12. Allora, il messaggio che Gesù mi ha dato si chiama lotta,
amen.
1 Timoteo 6,12 è scritturale, non dice siediti in panca e canta, lotta, puoi cantare, ma mentre combatti, va bene? Non puoi combattere mentre sei seduto, ma puoi, mentre combatti, puoi lodare. Andiamo.
Amen.
1 Timoteo 6,12.
Combatti il buon combattimento della fede.
Amen.
Afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni.
Fratelli, non ci vergogniamo di testimoniare quello che Gesù ha fatto in noi. Hai visto Gisella? Hai visto questa bambina con la voce, sembra una bambina di 16-17 anni, il cuore spezzato. Queste sono quello che Gesù ama. Il Salmo 51 dice: il sacrificio che tu vuoi non sono gli animali sacrificati, sono il cuore spezzato.
Amen.
Questo è quello che Gesù vuole. Perché? Perché lui, Gesù, è stato spezzato per noi. Va bene? E vuole il cuore spezzato.
Alla fine del tuo messaggio per Gisella, lei ci ha scritto un'email, 10 minuti, e dice: grazie di cuore, siamo emozionati.
Che dolce.
Stanno seguendo.
Fratelli, non vediamo l'ora che arrivate.
Grazie.
Gloria, abbiamo bisogno di veri fratelli qui, abbiamo veramente bisogno. Non credete che siamo autosufficienti spiritualmente, no.
No.
Che qui, no, assolutamente. Qui ci serve i fratelli che vengono pieni di amore come l'acqua in un deserto. Va bene? Proverbi 25:25, Angela. Proverbi 25:25.
Ah.
Non mi guardare con quel tono di voce.
No, adesso lo so.
Sì, no, dico, puoi anche andare a cercarlo. Ti ricordi cosa dice?
Mi ricordo, dice...
Una
notizia da un paese lontano è come acqua fresca.
Per un cuore stanco e assetato. Proverbi?
25:25.
Va bene. Quindi un fratello che viene da lontano, pieno di amore, è come un bicchiere d'acqua fresca a noi, perché noi già siamo già la donna nel deserto qui. Fratelli, se non l'avete capito, noi già siamo nel deserto qui. Le chiese locali non ne parliamo neanche, sono come più o meno come in Europa, un po' meglio, ma sono su quella falsa riga, e quando vengono fratelli veri siamo, oh, questa è musica. Allora, Matteo 11,12, un'altra bomba.
Dai giorni di Giovanni il Battista fino a ora, il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono.
Allora, cosa sta dicendo qua? Dobbiamo lottare che il regno dei cieli è preso a mente se è seduto in panca, giusto? No.
No.
È preso a forza. I violenti se ne impadroniscono. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi decostruisci chiese con le panche. Questo è un inganno del diavolo. Il pancaio, il falegname, è il diavolo che fa le panche, va bene? Il Signore fa le spade, fa le corazze, fa lo scudo, i calzari del Vangelo, va bene? Le panche è il diavolo, sono trappole. Se, guarda, se tocchi le panche di chiesa, cioè, la senti la colla spirituale che è tutta che si appiccia, che ti siedi lì e basta, sei incastrato. Per questo che ho messo queste due foto di una ragazza, una giovane e un giovane con le spade. Alleluia.
Sì,
e combattono.
Amen.
I violenti se ne impadroniscono con la forza. Quindi il regno dei cieli si combatte. Infatti Gesù cosa dice? Sette volte alle sette chiese dell'Apocalisse. Apocalisse 2, 3.
Dice, conosco le tue opere.
Sì, ma dopo cosa dice? A chi vince? Io darò una pietruzza bianca con un nome nuovo, darò una corona, lo farò una colonna, scriverò il mio nome su di lui, lo farò sedere sul mio trono, gli darò giudizio, una corona di vita eterna, va bene?
Amen.
A chi vince. Non a chi canta come gli usignoli, non a chi scalda panche, quelle sono Laodicea, la nuova Laodicea. Va bene, noi andiamo avanti, andiamo a combattere. Allora,
il
messaggio è combattere, fratelli, lottare.
Amen.
Guarda, per quanto mi riguarda me, riguarda la mia persona, voglio dire, tutto quello che di più importante Dio mi ha dato è venuto per grazia di Dio. Una grazia con la quale ho dovuto come minimo cooperare e lottare ad ogni millimetro, ogni centimetro. Ho dovuto combattere il diavolo ogni centimetro, per ogni figlio che ho, ogni sorella che ho, compresa tu, ogni fratello che è qui. Ho dovuto combattere pronto a morire per Gesù, è così che siete stati vinti. Ho dovuto combattere ad ogni passo nella mia vita. Questa chiesa non è scesa dal cielo con un paracadute perché io ho memorizzato quattro scritture. I farisei hanno memorizzato più scritture di me. Non è questione di conoscere la Bibbia come un dizionario. Uh-huh. Va bene? E comunque, anche per la salvezza gratuita, non ho potuto restarmene passivo. Mi ricordo che ho dovuto lottare per non desistere. E così ho ricevuto la grazia della salvezza. Si combatte anche per quello. Lotta, fratello, lotta. Non Amen. Rimanere passivo.
Amen.
Anche
Amen.
Per la guarigione, lotta con le scritture. Amen. Lotta per credere. Lotta, come dice Giacomo 4,7. Cos'è? A memoria. Resistete?
Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi.
Capito? Lotta, 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 lotta. Combatti, combatti, combatti.
Amen.
Va bene? La fede non è fare niente, Dio fa tutto. Abramo aveva fede, ma ha dovuto sacrificare Isacco.
Mostrare
offrire
la fede,
Isacco.
Sì.
Va bene, non è che è stato così. Quindi la fede è continuare a lottare nello spirito fino a che si riceve Cristo.
Amen.
E vi è una cosa che si chiama pigrizia spirituale, che può farci perdere quello che Dio ci manda, anche se la manda gratis. Uno può anche regalarti dei soldi, ma se tu non credi, non andrai neanche in banca a controllare, non riceverai. Matteo 7,13. Ce l'hai?
Sì.
La tua lista di scritture?
Sì. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono coloro che entrano per essa. Quanto stretta è invece la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono coloro che la trovano. Guardatevi dai falsi profeti.
Alleluia, alleluia, alleluia. Gesù ci chiama a seguirlo. Seguirlo significa entrare per la porta stretta. Seguire Gesù significa combattere. Gesù dice in Giovanni 10, 27, 28, le mie pecore credono in me, mi ascoltano, e mi seguono, e io do a loro la vita eterna. A chi dà la vita eterna? Alle pecore
che lo seguono.
Seguono. Quindi se non stiamo seguendo Gesù, non sappiamo neanche se siamo salvi. Uno può seguire Gesù, può fermarsi e diventare mezzo cuore, disobbedire, rimane cristiano per mezzo cuore, però devi seguire Gesù. Un momento o l'altro, se non segui Gesù non ti dà la vita eterna.
Amen.
Perché sennò non sai ad averla. Entrare per la porta larga indica che stiamo venendo, porta larga, venendo, trascinati dalla folla. La porta larga sono le masse del mondo che vi entrano, e la stragrande maggioranza dei cristiani seduti. Il mondo che fa politica, il mondo che cerca finanze. Entrare per la porta larga è un po' come essere, cioè come i pesci morti che fluttuano con la corrente del mondo. Questa è la porta larga. Seguire la corrente del mondo, anche un pesce morto può farlo. Ma noi siamo come i salmoni di Dio. Com'è il salmone?
Che
il salmone di Dio, come?
Che va al contrario.
Va al contrario. Il salmone nuota controcorrente, perché ogni cosa nel mondo è simbolo di qualcosa. Qual è il simbolo delle mosche, scarafaggi, ratti? È il diavolo. Pipistrelli, i demoni. La colomba, lo Spirito Santo. La farfalla è che si libera dalla membrana. La farfalla è un bruco. Brutto bruco, va bene? Mille piedi, perché mille piedi? Può andare in mille direzioni diverse, non sa dove va il bruco. Però si libera dalla membrana ed esce, cosa esce? La farfalla.
Sì.
Simbolo. Noi adesso siamo nella membrana di questo corpo. Alla morte usciamo dalla membrana e diventiamo farfalle, angeli. Tutto nel mondo è simbolo e guida a Gesù. Tutto mostra la verità di Dio, tranne per i ciechi che non vogliono vedere. Noi, salmoni di Dio, andiamo controcorrente, come Noè. Quando tutti si divertivano ai tempi di Noè, si godevano la vita con il mondo pervertito di allora. Ma noi come Noè costruiamo, e tutti si fanno beffe di noi, come si facevano beffe di Noè. Ma noi costruiamo l'arca della volontà di Dio. Ai tempi di Noè non aveva neanche piovuto prima, ma Noè addirittura si preparava, non un ombrello, ma un'arca per un diluvio. Aveva ascoltato da Dio questo. Chi ci credeva? Nessuno. Quanti lo prendevano in giro? Preparò l'arca per la salvezza della sua famiglia e del popolo di Dio che sarebbe seguito. E per questa sua fede, dice la Bibbia, condannò il mondo. Gloria al Signore.
Amen.
E noi vediamo in Matteo 12:27, Apocalisse 20, verso 4, che Gesù ha detto che chi lo segue giudicherà il mondo. Noè ha giudicato il mondo con la sua fede. Il Vangelo, la verità, e la salvezza, il messaggio che Dio ci ha dato e che predichiamo, tutti noi fratelli della Chiesa dello Spirito sparsi per il mondo, che credete in questo messaggio che Gesù ci ha dato, che lo state predicando, chi più chi meno, chi lo predica meno di me, chi lo predica meglio di me, tutti lo stiamo predicando perché ci crediamo, perché è basato sulla Scrittura. Questo messaggio è la nuova arca, è l'arca di Dio per la salvezza delle sue pecore. E dal diluvio che sta per venire. Leggimi del diluvio che sta per venire. Apocalisse 12:15. Qui sta parlando della tribolazione. Apocalisse 12 è la Chiesa nella tribolazione.
Apocalisse 12:15. Allora il serpente gettò dalla sua bocca dietro alla donna dell'acqua come un fiume per farla portare via dal fiume.
Va bene? La donna è la Chiesa sposa. Va bene? E c'è questa fiumana che sta arrivando dalla tribolazione, un diluvio di tribolazione che sta per venire.
Sì.
E la Chiesa dovrà lottare per poter attraversare questa tribolazione in modo vittorioso.
Amen.
La Chiesa vittoriosa però inizia a combattere quando? Domani?
No.
Ora, si prepara adesso. Amen. Il soldato Amen. Non può imparare, andare a sparare, imparare il combattimento all'arma bianca quando scoppia la guerra. Deve cominciare prima.
Sì, amen.
Grazie Signore, grazie Gesù. Allora, sta arrivando la persecuzione. In base alle profezie, la grande parte della Chiesa in base a profezie, la stragrande maggioranza delle chiese dei cristiani non saranno preparati per la tribolazione. E chi non si prepara non sarà pronto e sarà spazzato via dalla fiumana di persecuzione, come vediamo in Apocalisse 12, 17, Apocalisse 13, 7, Matteo 24, 15 al 22, cosa dice? La persecuzione contro la Chiesa, la distruzione della Chiesa. Va bene, studiate queste scritture, ripeto, Apocalisse 12, 17, ripetele anche la scrittura.
Apocalisse 12, 17, Apocalisse 13, 7, Matteo 24, 15 a 22.
Va bene. Vengono queste persecuzioni e saranno tempi brutti per tutti, ma saranno di incubo per i cristiani che non si sono preparati. Attualmente stiamo ricevendo molti messaggi di fratelli che non hanno capito quanto è tarda l'ora e si stanno ancora preoccupando di cose futili, delle cure del mondo, particolarmente a cercare di convincere i mezzi cuori intorno a loro che non vogliono essere convinti. E si appoggiano a questi mezzi cuori, familiari o amici o vicini o chiese, mezzi cuori, che aspettano di convincere questa gente per poter fare la volontà di Dio. Non ci riusciranno mai, stanno perdendo tempo, si stanno appoggiando su un piede slogato, un dente rotto. Va bene? In Luca 17 Gesù parla riguardo il tempo della tribolazione che deve venire. Cosa ha detto Gesù? Luca 17, 28 a 32. Cosa ha detto Gesù riguardo ai mezzi cuori? Cosa ha detto?
Similmente, come avvenne ai giorni di Lot, si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si costruiva. Ma nel giorno che Lot uscì da Sodoma, piove dal cielo fuoco e zolfo, che li fece perire tutti. Lo stesso avverrà nel giorno in cui il Figlio dell'uomo sarà manifestato. In quel giorno, chi sarà sulla terrazza e avrà le sue cose in casa, non scenda a prenderle. Così pure chi sarà nei campi non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot.
La moglie di Lot?
Sì.
Cosa avvenne alla moglie di Lot? Avvenne che Lot la dovette lasciare indietro. Questo avvenne. Triste, terribile, chi è la moglie? Quindi c'è moglie tra virgolette, può essere un fratello, un amico, una chiesa, un pastore.
Sì.
Va bene, Gesù non può fare una lista a mezzo chilometro. Chi vuol capire, capisce.
Amen.
Dovete lasciare indietro è una cosa terribile, ma se non l'avesse lasciata indietro, tutti loro, Lot e tutta la sua famiglia, sarebbero stati distrutti in Sodoma. Quindi se i vostri amici, la vostra chiesa non vuole seguirvi, partite in vacanza. Poi quando arrivate nel posto del rifugio che Dio vi ha mostrato, non sta a me di dire quello dove, Dio ve lo deve dire, poi inviterete la moglie di Lot, tra virgolette. Il pastore di Lot, la chiesa di Lot, che non avevano la fede di spostarsi, che non avevano capito e che non avevano voluto capire le profezie, o non le capivano o che non volevano capirle. Come ha detto Gesù in Luca capitolo 9 riguardo a quelli che sono troppo attaccati ai non credenti, cos'è che dice? Luca 9, 58 a 60.
E Gesù gli rispose: le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. A un altro disse: seguimi. Ed egli rispose: permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli disse: lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu va ad annunziare il regno di Dio.
Quindi Gesù sta dicendo: chi non mi segue è come se fosse morto, o mezzo morto. Esagerato, ma guarda il messaggio di Apocalisse 3, la chiesa di Sardi, che dice la chiesa dei mezzi morti, la chiesa che c'erano dei morti e altri che erano pronti a morire. Svegliati, dice Gesù, e ravviva quelli che stanno morendo, perché quando altrimenti io, cioè chi vince non cancellerò il suo nome, Apocalisse 3:5, ma chi non vince sì. Sta parlando del libro della vita qui, che questa è una chiesa sgangherata, che non erano scritte nel libro dell'agnello, scritte nel libro della vita, per il rotto della cuffia erano salvi questi. Ma sul libro della vita si può essere cancellati, Apocalisse 3:5, e solamente il libro dell'agnello, la sposa, quella che ha dato tutto a Gesù, solo quella che non può essere cancellata. Lo vediamo Apocalisse 3:18, è un è un libro da cui non ci viene cancellati, è scritto col sangue di Gesù, e questo solamente quelli che hanno dato tutto il cuore. Tu lo sai se hai dato tutto il tuo cuore a Gesù, tu lo sai, non sì. sono io il giudice.
Amen.
Quindi Gesù dice: lascia che i morti seppelliscono la loro morte, tu vai non sei al regno di Dio. Non è una cosa radicale? Assolutamente radicale, ma non è niente a confronto della radicalità della tribolazione che viene.
Sì.
Quando Apocalisse 9:6 dice: c'è chi cercherà la morte e non la troverà, contaminate da radiazioni nucleari. È scritto la canzone stamattina, Chernobyl.
Sì.
Caro mio, Chernobyl, i bambini stanno ancora nascendo senza mani, senza braccia, senza occhi. La radiazione nucleare, fratelli, non si scherza. State chiamati a rimanere in Europa, stai attento che potrai, assicurati. Perché studia bene Apocalisse 18:4, dice: uscite da Babilonia perché non dovete soffrire, non dovete ricevere i castighi di Babilonia. Attenzione, fratelli, non scherzate con la volontà di Dio. Ok, qualcuno mi ha detto: ma senti, mica possiamo obbligarli a uscire. Assolutamente no. Un altro mi ha scritto: ma se tutti escono, come dici tu, fratello Giuseppe, tranquillo, quello non è problema. Il problema non è che qui tutti stanno uscendo, il problema è che qui tutti vogliono rimanere. Perché? Perché il cappuccino è comodo, la spaghettina è comoda, tutto è comodo. E andare al terzo mondo a zappare e crescere patate non è comodo. Allora, tanto a me non me ne viene niente che state, che rimanete o che partite. Però Gesù mi ha detto, digli di partire.
Amen.
Oggi tanti pastori che non capiscono la profezia nelle loro chiese, non le capiscono perché non le vogliono capire. Non è che sono ignoranti o stupidi, no, non le vogliono capire. Devono rimanere testimoni di Geova, devono rimanere mormoni, devono rimanere cattolici, evangelici, eccetera. Perché? Perché gli hanno lavato il cervello così. Ma perché non buttate queste cose via dalla finestra e andate al Vangelo, andate alla parola, vi mettete in ginocchio, digiunate e dire: io voglio cambiare chiesa, da oggi sarò la chiesa di Gesù Cristo. La chiesa del Vangelo. E non c'è scritto mormonico, geovianico, cattolicese o evangelichese. Non c'è scritto. Sono stupidaggini alla grande, inventate da uomini che vogliono congregazioni così la domenica l'offertorio è abbondante. Allora, tutti noi siamo fratelli? Questi pastori non capiscono la profezia. Pastore, sei ignorante di capire la profezia. Scusa, studia, la capirai anche tu. E com'è tutti i nostri fratelli che studiano un pochino le capiscono? Sono più intelligenti dei pastori? No,
no.
I fratelli ci mettono il cuore.
Hanno il cuore aperto, sì.
Hanno il cuore aperto.
Sì.
Quindi tutti i nostri fratelli le capiscono, e ormai anche senza l'ausilio del terribile fratello Giuseppe. Addirittura. Le capisco senza di me.
È vero, sì.
Alleluia. E io quando ho visto gli appunti che il fratello prendeva, che è Cosimo,
sì,
mamma
sì,
mia,
sì.
Ha detto: questo qui mi può insegnare a me alla grande. Hai visto come è organizzato, fratello?
Sì, sì.
La Peppa. Questo può insegnare gli insegnanti come prende appunti questo. Si ascolta il corso biblico e questo qui, tanto di capello, questo può insegnare. Io chiedo ai fratelli che seguono gli insegnamenti scritturali che vi do di non ascoltarli più se non prendete appunti per insegnarli. Se voi ascoltate la Chiesa dello Spirito per ingrassarvi di più, ammagazzinare più grasso spirituale, diventare da 200 kg di peso spiritualmente, no, non ascoltateci più. Che la Chiesa dello Spirito ha uno scopo, ed è che voi dovete diventare profeti, insegnanti, professori. Ognuno di noi è un professore del Vangelo.
Amen. È vero, è vero.
Va bene? Sì. Cos'è professore? Uno che insegna, senza diploma.
Tutto quello che impari devi insegnare.
Cos'è professore? Vuol dire uno che professa un insegnamento. Un contadino che ti insegna a zappare è un professore della zappa. Quindi se voi quando ascoltate le scritture che vi diamo, non dico a me le mie barzellette, ma le scritture che vi do, o mi scrivete e mi dite: fratello Giuseppe, sbagliato, qui c'è la scrittura giusta. Io mi tolgo il cappello, mi tolgo le scarpe e sono su un terreno santo e vi dico grazie. ho bisogno di questa correzione, e l'ho fatto, l'ho già fatto, per grazia di Dio. Per questo che io sono continuato a crescere un pochino alla volta, per arrivare, io ormai sono arrivato al livello di 0,1. Oh. Ho progredito molto, sono progredito tantissimo. Che devi rimanere basso se vuoi. Va bene, quindi imparate a insegnare. Quindi i fratelli capiscono la profezia per il semplice fatto che io ho dato pochissime opinioni, e opinioni delle quali potete tranquillamente fare a meno, sono secondarie le mie opinioni, ma il Signore mi ha detto però di darvi le scritture che Lui mi ha dato, e ora tutti state seguendo la luce e la verità delle scritture, non la mia luce, non le mie opinioni, che tanto non mi interessano anche a me, ma state seguendo la luce delle scritture, di questa verità che il Signore mi ha dato, che ci ha dato, che vi ha dato, che ci sta dando, e lo fate bene con me e anche senza di me. E questo, fratelli, è il vero scopo, sapete? Questo è il nostro vero scopo. Il contrario del religionismo, che è basato dal renderci assuefatti, renderci dipendenti dalla tossicità, chiamiamolo così, delle religioni, tossicodipendenti, tossico religioni dipendenti. Vabbè, va bene se dipendenti di un lavoro in una fabbrica, se dipendenti, ma dipendenti dalla religione no. Come è scritto, c'hai Galati 5?
Sì.
Ok, 1 e 2.
Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi.
Liberi!
State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Ecco, io Paolo vi dichiaro che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla.
Uno legge e dice, oh, questo non mi riguarda, io mica voglio circoncisione, ma non ha capito niente allora, scusa. La Bibbia, Gesù Cristo, è vero ieri, oggi e per sempre, ma guarda un po' come Gesù e gli apostoli applicavano le scritture del Vecchio Testamento al Nuovo.
Sì.
Quindi cerchiamo di, questo è un metro di misura, non sta dicendo che sta parlando solo della circoncisione. Quando dice circoncisione, cosa sta dicendo? Legge.
Regole.
Cosa rappresenta la circoncisione? Legge.
Sì,
legge,
sì.
In questo caso legge di Mosè. Nel nostro caso la legge del Vangelo di Cristo, però applicata in un modo così letterale, va bene, che non serve più a niente. Ed ecco che il velo. Viene l'anticristo col marchio, questo si preoccupa del velo, ma preoccupa del marchio della bestia che viene. Cosa vuoi che ti faccia una sorella che c'ha il velo, che non c'ha il velo? Poi l'ho già spiegato e non voglio spiegarlo oggi di nuovo cosa vuol dire il velo.
Sì, è come quella sorella che quando ha sentito che in Germania stanno preparando scorte di acqua e cibo, una notizia recente, la sua risposta è stata: ma noi confidiamo in Dio, noi dobbiamo essere attenti, stare attenti a non peccare, e quello è il nostro scopo.
E ci riesce a non peccare questa donna?
Non lo so.
Dica, mi spiega a me come fa, perché ancora non ci sono riuscito. Io ancora non riesco a dare abbastanza amore a mia moglie,
è vero.
Abbastanza amore ai miei fratelli, come fa questo? Io non ci riesco. Come dice Paolo Romani 7, sono schiavo del peccato e venduto al peccato, buono a nulla, sono una monnezza. Cos'è una monnezza? Un sacco di immondizie, dice Paolo. Come fa questo qui a non peccare? Ah, perché si mette la gonna 3 cm più lunga sotto il ginocchio? Ma se la mettesse 4-5 cm, cosa cambia questo? Cosa vuol dire? C'erano musulmane donne che le lapidano perché fanno adulterio. Che cos'è la gonna corta che gli fa commettere adulterio?
No.
È la gonna del tuo cuore che devi allungare.
Sì. Amen.
Oh, grazie Signore. Santo ruggito. Va bene? Ogni tanto devo uscire dalla caverna e ruggire, ringhiare. Cosa fanno gli orsi? Gli orsi non ruggono, ringhiano, suppongo. Grrr. Oh. Grazie,
now
Signora.
You removed all doubts.
Insomma, quindi le leggi di nuovo Galati 5, 1 e 2, perché qui devo chiudere anche questo, perché ormai qui siamo arrivati, che ore sono in Italia? Aspetta che controllo, io ho l'orario internet oggi qua,
okay.
Sono le ore 17, 15 minuti e 10 secondi, e c'ho l'orario qui, spacca, oggi spacco il pelo con l'orario, sono le 17:15, quindi... attaccato alle 2, 3, 4, 5, siamo già a 3 ore e un quarto. Quindi sì. Angela, sei in ritardo, dobbiamo chiudere.
Ok, va bene, allora leggo Galati 2, no, Galati 5.
Leggi di nuovo Galati 5, 1 e 2, che è bellissima questa scrittura.
Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Ecco, io Paolo vi dichiaro che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla.
Quindi sta dicendo qua, se seguite la legge religiosa di Mosè, virgolette, cosa dire? La legge religiosa dei pentecostali, pentabattisti, pentacattolici e pentatestimoni di Geova. Se seguite quella legge, Cristo non vi giova niente. Non sta dicendo andare al lago di fuoco.
No, no.
Ma sta dicendo che non vi serve a niente la grazia di Cristo.
Da
no?
Una legge all'altra. La legge di Mosè non è più valida, entriamo sotto un'altra legge.
Ecco,
religiosa.
Apri Galati 5,4. Se lo trovi.
Sì, lo trovo.
È fuori dalla lista, non te l'ho dato quello.
L'ho trovato.
Cosa dice?
Voi che cercate di essere giustificati mediante la legge, vi siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia.
Quindi queste chiese che cercano di essere giustificate per la legge di Mosè, del Papa, dei cattolici, degli evangelici, sono caduti dalla grazia. Dice, ma che dice sto pazzoide fratello Giuseppoide? Cosa dice? E dico così, lo dice anche Gesù. Dove lo dice Gesù questo? Matteo 7, dove? Andiamo a Matteo 7. Fuori dalla lista, Angela.
Ok.
Dove lo dice questo Gesù?
Matteo 7.
Sì, te lo lascio trovare a te perché tu sei una ragazza arzilla.
Devo leggere tutto il capitolo.
Ma no, vai verso il verso 21.
21. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.
Quindi può entrare nella chiesa pentecostale cattolica, ma non nel regno dei cieli, a meno che non c'hai Gesù, va bene?
Amen.
22.
Matteo 7,22?
Sì.
Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome, e nel tuo nome scacciato demoni, e fatte nel tuo nome molte opere potenti? E allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità.
E come facevano opere potenti questi? Evidentemente avevano una dose di Spirito Santo, cioè i doni di Dio sono senza pentimento. Romani 11, 27, 29 dice, i doni di Dio sono senza pentimento, cioè anche se Giuda mormorava e programmava di andare a tradire Gesù, continuava a guarire, continuava a essere apostolo, continuava a risuscitare i morti, continuava col suo dono. Persino le streghe, gli stregoni che si fanno pagare, hanno doni di guarigione e li usano a caro prezzo, anche si fanno pagare le streghe. I doni di Dio sono senza pentimento. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che sì, è vero, sì, siete nati di nuovo, sì, siete pentecostali e pentacattolici, sì, potete fare miracoli, sì, 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 anche Giuda li faceva. Ma io non vi conosco, qual è la differenza? La differenza è che non vai nel lago di fuoco, non vai all'inferno, però sei cristiano, sei salvato, ma Gesù non ti conosce, andatevene via di qua. Quindi non sei sposa, non sei Filadelfia, ma cosa sei? Sei Laodicea e io ti vomiterò fuori. Quindi torna a Galati 5,4.
Sì.
17,19 siamo. Okay. Ore 17,19. Ma l'hai trovata? No?
Sì. Voi che cercate di essere giustificati mediante la legge, vi siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia.
Sta parlando a chi? A una chiesa. Sta parlando ai Galati. Dice sì, non è che dice avete perso la salvezza. Achtung, attenzione, non usciamo dalle... Non diciamo... come si dice? Cavolate. Va bene, non avete perso la salvezza, però siete caduti dalla grazia. Cosa vuol dire? Ci sono intere chiese che non hanno la grazia, sono lì ad adorare statue, ad adorare chiese, ad adorare edifici, ad adorare cadaveri, ad adorare cassa da morto dentro le chiese, ad adorare l'unghio del santo, il dente di San Giusto, il tallone del, qui c'è il cranio della santa, eccetera, questo cranio orribile, Dio mi aiuti a non vederlo di notte. Capisci? Però dice siete scaduti dalla grazia, sono cristiani, sì, però questi qui la grazia non hanno capito cos'è, lo Spirito Santo magari l'hanno anche ricevuto, ma sono usciti fuori di binario, capisci? Quindi sì, fanno anche i miracoli, però io non vi conosco. Quindi attenzione fratelli, specialmente i fratelli che sono pieni, che credono allo Spirito Santo, come pentecostali, carismatici protestanti, carismatici cattolici, attenzione, non vi addormentate che voi guarite gli infermi, e neanche io devo addormentarmi su quello, perché quella non è garanzia che siete la sposa di Cristo. Ma io faccio miracoli, cosa vuol dire fai miracoli? Cosa vuol dire? Cioè non vuol dire niente. Io faccio il miracolo e questo, però non vi conosco. Quindi attenzione, fratello, non dormite in quei dormitori di chiese. Allora, dove eravamo qua?
Amen, amen.
Quindi, in conclusione, chiudiamo qui, Angela.
Sì, con la scrittura che hai citato prima, che i doni di Dio sono senza pentimento, era in Romani 11:29.
29, grazie.
Sì, che dice i carismi e la vocazione di Dio sono irrevocabili.
Sì, ero 27 o 29, non mi ricordavo. Grazie Angela, sei un assistente eccezionale. Grazie.
No, sto controllando.
Controlla se c'è qualche email, qualche fratello che vuol dire qualcosa prima che chiudiamo, perché sto per chiudere, ok?
Sì, va bene.
Allora, quindi fratelli, in conclusione lottiamo. Lottiamo, amen, fratelli, amen, nello spirito. Lottiamo contro tutto ciò che ostacola il nostro cammino, affinché possiamo obbedire la volontà del Signore.
Grazie, Signore.
Va bene? Far parte della chiesa di Filadelfia, che è una chiesa vera e rappresenta la chiesa sposa, lottiamo contro il diavolo, lottiamo contro i suoi dubbi e cerchiamo e troviamo la volontà di Dio. Il diavolo cercherà di rubarcela, cercherà di sviarci, e attraverso i mezzi cuori e i pastori senza offesa, ignoranti di vera Bibbia e di profezia, cercherà di scoraggiarci, di maledirci persino, di scomunicarci, di ingannarci, di ghettizzarci, e mi fermo qua. Gloria, gloria, gloria e gloria a Gesù. Amen. Non a una chiesa, non alla mia chiesa, sì, io non ho la mia chiesa.
Amen.
È la chiesa di Gesù. Se questa chiesa, la nostra chiesa, appartiene a Gesù, non è la mia, è di Gesù.
Grazie,
d'accordo?
Grazie,
e io,
Gesù,
non voglio appartenere alla mia chiesa, la mia chiesa non deve appartenere a me, io voglio appartenere a Gesù. Noi siamo una comunità. Cos'è una comunità, Angela? Una cellula.
Un gruppo.
Una cellula, parte del DNA, o come vuoi chiamarlo, del corpo spirituale di Cristo. Siamo una cellula.
Amen.
Una parte del corpo di Cristo. Per quelli che dicono che siamo la chiesa, non una chiesa, la chiesa, e tutti gli altri i poveri disgraziati, ma no, pazienza, ma per cortesia, cerchiamo di non essere farisei.
Sì,
noi, nostra chiesa, vogliamo essere umili, piccoli, tranquilli, non la chiesa. La chiesa, quella di Gesù, non è la mia. Noi siamo chiesa dello Spirito, siamo una parte della chiesa. Prima che io fossi nato, la chiesa di Gesù esisteva, e non aveva problemi, sto parlando della vera chiesa. Angela, io sono pronto ad andare.
Amen.
Alle 17:23 ore italiano e 53 secondi.
Ok, allora sull'email sì, ci sono tante cose che posso leggerti dopo, perché non sono veramente sul soggetto. Sono degli email semplici da parte di fratelli che mandano amore, tipo da parte di Francesco, dice: in diretta, due baci santi dall'Italia per voi, in volo adesso, alleluia, nel nome del nostro Signore,
alleluia,
Gesù.
Alleluia.
E poi alleluia, Antonino, alleluia, che dice: cari fratelli, vi amiamo, siete preziosi, un abbraccio da Gesù, e così via. Sono questi tipi di messaggi, non veramente sul soggetto, ma pieni di amore. E poi prima, quando parlavamo di Eurogen Force e abbiamo pubblicato anche il messaggio audio da parte del fratello ex carabiniere, come conferma abbiamo ricevuto un messaggio da parte di un altro fratello carabiniere da un'altra parte dall'Italia,
okay,
che dice che lui conferma che il governo ha firmato l'accordo a trasferire gran parte delle forze dell'ordine alla Eurogen Force, e l'arma dei carabinieri ha firmato il benestare, e gran parte dei carabinieri e poliziotti farà parte di quella forza di polizia europea. E quindi ha detto che la notizia dell'ex collega è vera, e la confermo io che sono ancora in servizio. Ma quando accadrà, anche io sarò sui monti con un cavallo.
E io anche, fratello. Dio benedica i veri poliziotti, i veri carabinieri. Dio li benedica tanto tanto.
Amen.
Dagli una scrittura ai fratelli carabinieri, per cortesia.
Ok.
Dagli cinque scritture, anzi.
Dammi,
dagli cinque scritture. Romani 13, 1 a 5, dagli cinque scritture di incoraggiamento a questi angeli.
Romani 13, dall'inizio?
Dall'inizio, sì, 1 a 5, che parla di che benedizioni, di come dobbiamo rispettarli, amarli, onorarli, va bene?
Ok.
Andiamo.
Ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori, poiché non c'è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono istituite da Dio.
Istituite da Dio.
Perciò chi resiste all'autorità resiste all'ordine di Dio, e quelli che vi resistono attireranno su di sé la condanna.
Quindi sono da rispettare, amare, ubbidire e dare loro anche il Vangelo, perché non è che tutti i poliziotti e i carabinieri sono salvati, ce ne sono tantissimi che non lo sono. Evangelizzateli, portateli a Gesù, così che quando espletano il loro dovere avranno più potenza, e sapendo che sono ministri di Dio, e potranno fare il loro lavoro meglio. Dove sei?
Verso 3.
Verso 3.
I magistrati infatti non sono da temere per le opere buone, ma per le malvagie. Ora, vuoi non temere l'autorità? Fai ciò che è bene e tu riceverai lode da essa, perché il magistrato è ministro di Dio per te nel bene. Ma se tu fai il male, temi, perché egli non porta la spada in vano, poiché egli è ministro di Dio, un vendicatore con ira contro colui che fa il male.
Quindi quando dice magistrato, non è il magistrato che si usa oggi, è una vecchia parola questa. Magistrato porta la spada, sta parlando della polizia, sta parlando delle forze dell'ordine, quelle di Dio. Ma adesso vengono forze del disordine,
Regent
Force, che saranno dell'anticristo, saranno un po' come, non tutte le forze dell'ordine sono di Dio, prendi la Gestapo, prendi KGB, prendi la polizia di Stalin, va bene?
Sì, sì.
Quindi cerchiamo di, adesso i tempi belli dei carabinieri italiani, gente onesta, nella stragrande maggioranza dei casi, gente che lo faceva col cuore, che gli interessava il bene dell'Italia, degli italiani, è finito. Adesso sta entrando un corpo di polizia, Regent Force, che gli interessa solo il bene della cupola dell'oligarchia di Bruxelles, dai quali dipendono, dai quali mi aspetto saranno super pagati, perché sai, l'oligarchia deve comprarsi la loro fedeltà, quindi saranno un corpo di mercenari molto selezionati, nella stragrande maggioranza dei casi. Se riuscite a incontrarli, che riuscite a dargli la salvezza, Dio vi benedica. Non è che non hanno speranza, ancora non sono marchiati, si possono evangelizzare. Però li scelgono tra i più bulli, i più violenti, quelli con cui non interessa niente tranne la lealtà a Bruxelles. E a Bruxelles chi c'è? A Bruxelles c'è un gruppo di mafiosi mai eletti, nessuno li ha mai eletti, si eleggono, si scelgono tra di loro, hanno fatto delle leggi, un po' come Politburo, il Cremlino comunista, che si nominava una vicenda. Le vere elezioni nella cupola comunista di Mosca o nel sistema comunista della Cina di oggi, le uniche elezioni avvengono tra l'oligarchia, e l'uomo forte vince sempre, quello che così. Quindi stanno arrivando tempi brutti, stanno arrivando tempi difficili, che queste forze di polizia saranno leali solamente ai loro capi a Bruxelles, e saranno gruppi misti. Ci sarà un Eurogent Force, andranno gruppi di 2, 3, 4, ci sarà il tedesco, ci sarà il francese, ci sarà il norvegese, no, Norvegia fuori dallo svedese, e l'italiano, capisci? Quindi praticamente e saranno tutti a curarsi gli uni gli altri, a farsi le scarpe gli uni gli altri, che cercheranno di far carriera a spese dell'altro, quindi si denunceranno a vicenda se uno non riga diritto. Tutti avranno paura a rompere le leggi, quindi tu vai lì e gli dici: guarda, io sono missionario, sono evangelista. Ah, dice: oh, niente, non può fare niente. Quindi arrivano tempi molto tristi. Quindi chiudiamo qui questo messaggio: lottiamo, fratelli.
Amen.
Lottiamo per Gesù, lottiamo per il Vangelo, lottiamo per la salvezza, lottiamo grazie, per signora. Le pecore. Amen. E per ultimo oggi vorrei lottare per un fratello che si chiama Emanuele.
Sì.
Il Signore di stanotte, nel mezzo della notte, mi ha messo nel cuore di pregare per lui. Ho pregato disperatamente per Emanuele,
amen.
Un fratello che ha delle malattie, cos'è che c'ha?
È da 14 anni che soffre di dolori atroci alla testa, alla bocca e al collo.
Quindi da 14 anni che soffre di dolori atroci, adesso.
Sì, sì.
Ecco, io voglio chiedere a tutta la Chiesa, per favore, vi supplico, pregate per questo fratello. Gesù me l'ha messo nel cuore. Ciò vuol dire che il Signore vuole mandargli la guarigione.
Amen.
Il Signore vuole guarirlo. E il Signore vuole dargli, vuole che lui sviluppi la fede per poter afferrare con la mano della fede quello che Gesù ha già mandato, la guarigione. Emanuele oggi non ci segue, vero? Ha detto che non ci segue.
Ha detto che la replica può seguire, sì.
Ecco, nella replica. Emanuele, ascolta quando ascolterai la replica. Ascolta, Emanuele.
Sì.
Mettiti in ginocchio con tutto il cuore, Gesù ti ha guarito. Emanuele, prendi la guarigione. Emanuele, non voglio più ascoltare che c'è dolori atroci.
Amen.
Va bene, te e gli altri fratelli come te che soffrono.
Amen.
Il
Amen.
Signore Gesù soffre con te, va bene, ma lui ha portato, Angela, Matteo 8, 16, 17. Lui ha portato i nostri mali, le nostre malattie. Emanuele, non devi portare le malattie, rimandale al diavolo nel nome di Gesù Cristo.
Amen. Matteo 8, 16. Ora, fattosi sera, gli furono presentati molti indemoniati, ed egli con la parola scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati, affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta Isaia, quando disse: egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie.
Primo Pietro 2,24. Egli ha preso le nostre infermità e portato le nostre malattie. Infermità e malattie sono state messe sulle spalle di Gesù, sul corpo di Gesù, sui dolori di Gesù. Le ha portati lui, tu Emanuele, non devi portarli. Nessuno di noi, Dio ci aiuti a avere fede. Ho perso la pazienza con me stesso. Dobbiamo avere fede vera nel nome di Gesù Cristo. Primo Pietro 2,24.
Egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché noi, morti al peccato, viviamo per la giustizia, e per le sue lividure siete stati guariti.
Luca 9,2. Per le sue lividure siamo stati guariti. Siamo stati guariti. Siamo guariti. Sta parlando di guarigione. Vattene diavolo, vattene Satana, siamo guariti nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen. Luca 9, verso 2. E li mandò a predicare il regno di Dio e a guarire i malati.
Matteo 10, 1. Gesù è venuto a guarire gli ammalati. Va bene? E Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e per sempre. Ebrei 13, 8. Gesù Cristo è lo stesso, oggi e per sempre. Nel nome di Gesù.
Amen. Matteo 10, 1. Poi, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro autorità sopra gli spiriti immondi per scacciarli e per guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Amen.
Per guarire qualunque infermità e qualunque malattia, Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e per sempre. Gesù ci dà potere a tutti noi che siamo ripieni dello Spirito Santo, di cacciare ogni malattia, di guarire ogni infermità, di cacciare ogni demone e di mettere i diavoli sotto i nostri piedi, come dice Romani 16,20. Abbiamo potere sul diavolo. Luca 10,19. Abbiamo la forza, abbiamo Gesù. Dov'è
Amen.
Gesù? Galati 4,6. È nel nostro cuore.
Amen.
Gesù è in noi. È Gesù che sta parlando in questo momento, è Gesù che sta guarendo in questo momento, è Gesù che sta benedicendo in questo momento, è Gesù che ci sta amando in questo momento, è Gesù che ci sta abbracciando la sua sposa in questo momento.
Amen.
E chi è la sposa? Tutti quelli che lo abbracciano con tutto il cuore. La sposa non è solamente uno che predica, non è solamente uno che è missionario. La sposa è chiunque lo ama con tutto il cuore. Non importa se siamo predicatori, missionari, se abbiamo la radio, se siamo anziani di una chiesa, possiamo essere paralizzati sul letto d'ospedale
amen, amen.
E decidere di dargli tutto e tutto e tutto il nostro cuore. Siamo la sposa.
Amen.
Fratelli, Dio vi benedica. Sono fratello Giuseppe, un peccatore, uno buono a nulla, però c'è Gesù, vi voglio bene, vi amo, vi lascio oggi con il Signore.
Grazie,
nel nome
Signore.
Di Gesù Cristo, amen, io ho finito, vi voglio bene.
Amen, gloria a
Ci
Dio.
Ci sentiamo grazie, settimana
Signore.
Prossima, nel nome di Gesù, amen. Angela,
amen,
io ho
amen.
Finito, a te.
Amen, Dio vi benedica, fratelli, anche io vi saluto. E, voglio annunciare a quelli di voi che volete aiutare la nostra missione con le vostre offerte mensili, con le vostre decime, con le vostre offerte volontarie dal vostro cuore. Potete fare queste donazioni via PayPal sulla pagina di Radio Blast. E Dio vi benedica a tutti, vi ringraziamo.
Un bacio sulla fronte, un abbraccio fratelli e sorelle, vi amo nel nome di Gesù. Amen.
Amen, vi apprezziamo Ciao. Tutti, ci risentiamo fra poco.
Amen.
Ciao fratelli, avanti con l'evangelizzazione, occhi su Gesù, non sulle tempeste, sui problemi, sui depressioni, le malattie, occhi su Gesù e vedrete così si ottiene la vittoria.
Non meditate sulle bugie del diavolo no. che le frecce infuocate che manda sulla torre della vostra mente.
No.
Scudo contro quelle cose e ricacciate nel nome di Gesù Cristo e combattete e attaccatelo con la spada.
Amen.
Nel nome di Gesù, amen. Date un'occhiata amen. A quelle immagini.
Sì,
fratello
sì,
la sorella sì. con la spada che ho messo sulla radio,
e
quelli
lottiamo.
Siamo noi, se diamo a cuore a Gesù,
Amen.
Se ci alziamo dalle panche e se andiamo avanti, avanti,
avanti
e avanti.
Nella battaglia.
Perché o si va avanti o si va indietro, o siamo caldi o siamo freddi, o siamo vittoriosi o siamo perdenti. Quindi andiamo avanti
Amen.
Per Gesù con tutto il cuore. Amen.
Amen, nel nome
Alleluia.
Di Gesù. Ciao fratelli, vi abbracciamo, ciao.
Signor, annunzieremo.